Semi di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio.
Bentornati qui sul podcast. Come annunciato in una puntata che uscirà successivamente a questa, per esigenze organizzative, e adesso vi spiego perché, ho deciso di mettere qui sul podcast le tracce audio dei cerchi di studio. Ovviamente le tracce audio non saranno complete, perché chiaramente la serata è riservata a chi accede, a chi decide di essere con noi in presenza, e quindi di generalmente un'ora e mezzo di registrazione, un'ora e mezzo, farò un'estrazione dei punti salienti all'incirca di un quarto d'ora, 20 minuti massimo. Quindi, per non perderti tutta la puntata del cerchio di studio, ti invito ad iscriverti e ti lascerò poi tutti i collegamenti e i link qui sotto nella descrizione della puntata. Ho deciso di, oltre a questo, quindi oltre a registrare le tracce audio dei cerchi di studio, di mettere in formato podcast anche i precedenti cerchi di studio fatti, e sono veramente tantissimi, perché sono anni che il cerchio di studio ci accompagna proprio come un luogo sicuro, una tribù per scambiare idee sulla nostra pratica, per condividere, per stare insieme a persone che la pensano come noi, con le quali abbiamo meno filtri, con le quali possiamo aprirci e fare domande, e fare domande sappiamo che è la base della conoscenza. Quindi il prossimo podcast che sentirai sarà di nuovo un'introduzione a questa novità che troviamo qui d'ora in avanti sul podcast Semi di Strega. E adesso ti lascio però appunto alla traccia audio dell'ultimissimo cerchio di studio, che è stato dedicato interamente agli animali, alla connessione con loro, dal quale spero che troverai molti spunti di lavoro, di riflessione, di pratica. E se ti farà piacere, aspettiamo i tuoi commenti qui sotto, così magari ci dici anche la tua, se ti fa piacere. Ti lascio alla puntata.
Il centro della serata e delle nostre serate è che tipo di pratiche, no, fanno le streghe. Questo è cerchio di studio, fondamentalmente nasce per sfatare tutte le male lingue rispetto alle nostre pratiche e far capire che semplicemente facciamo delle cose che magari non sono cose che fanno tutti, però non sono nemmeno cose delle quali ci dobbiamo preoccupare, ecco. Anche il tema degli animali è importantissimo, perché anche su questo c'è molto pregiudizio, quindi su come l'animale viene considerato, trattato, a partire dal tema dei sacrifici animali fino poi a varie altre stupidaggini del genere. E quindi è un tema, secondo me, molto importante da trattare. Quindi, che ruolo ha? Partiamo subito dal punto fondamentale. Che ruolo ha l'animale domestico per la strega?
Faccio forse più fatica a parlare di animali domestici che non selvatici, perché mi sento più in connessione con quelli, fra virgolette, ecco, meno casalinghi. Anche quando vado a camminare mi piace un attimino notare chi incontro, caprioli piuttosto che volpi, e poi magari a casa dare un significato all'incontro giornaliero, ecco. Certo, hanno una sensibilità su certe sfere, secondo me, veramente importanti, un po' sul sentire l'umore della persona, sul riconoscere i diversi padroni, fra virgolette, di casa.
Allora, io sono cresciuta con cioè abito in città, in un appartamento, quindi non ho la fortuna di di molti di voi, insomma, che hanno queste esperienze così, però sono cresciuta molto a contatto con natura, animali. Ho avuto soprattutto un cane per 19 anni, che è morto quando io ero già grande, insomma, e penso di non aver mai superato questa interruzione di questo legame, e credo, lo dico perché Lisa la sa questa cosa, insomma, penso che questo sia stato uno dei momenti in cui si è in qualche modo si è interrotto il mio flusso, il mio legame con la natura.
Mi ritrovo molto con quello che diceva Giorgia sul discorso cane-gatto, perché in effetti anche il gatto lo sento più sottile, non so come spiegare, cioè riesce a instaurare forse un rapporto più energetico con la persona, mentre il cane è più fisico, il cane è più di presenza, no? Quindi c'è questa natura molto, molto, molto pratica, come verrebbe da dire. Però come Vania, per esempio, io gli animali, con i miei animali di casa, non ho mai instaurato un rapporto particolare a livello magico, esoterico. Non ho mai avuto quello che si definisce il famiglio, no? Invece ci sono tante persone che sento dire, no, magari questo gatto è arrivato, non se n'è più andato, e quando magari io faccio delle cose lui sta lì. Ecco, per me non è così. Con Mary mi risuona molto il discorso del selvatico. Quello che a me l'animale dà è più il messaggio del selvatico. Quindi quando incontro una volpe, piuttosto che mi è capitato che mi attraversasse la strada mentre passeggiavo in un sentiero, mi attraversasse una vipera, si fermasse, proprio si tirasse su con la testina, soffiasse e se ne riandasse via. Ecco, per me quei messaggi lì sono. Li sento proprio come messaggi. Il comportamento del cane e del gatto di casa invece non riesco a coglierlo come messaggio. Non lo sento come un messaggio sottile, lo sento più il messaggio del selvatico. Per esempio, la domanda di Giorgia, diciamo la richiesta, ecco, molto interessante, se c'è un modo per connettersi agli animali, che siano animali domestici, animali selvatici, e poi dopo appunto parliamo anche un attimo degli animali sciamanici, perché secondo me questo è un altro punto interessantissimo. Quindi, secondo voi, come ci si può connettere con gli animali?
Ma la connessione spontanea e naturale, poi magari uno la sente meno o di più in base alla sensibilità, all'attenzione, non lo so, forse quando vogliono farci sentire, però penso che una connessione di base ci sia, ecco. Quindi una connessione c'è, poi dipende da noi come la percepiamo, forse.
Allora, dico una cosa così che mi viene. Allora, la connessione, secondo me, fisica con gli animali è esattamente come la connessione che noi cerchiamo con la natura. È una connessione che parte da, innanzitutto, una consapevolezza di noi, una presenza di noi. Quindi niente di trascendentale. Questo secondo me vale un po' anche per il discorso dell'animale sciamanico. Poi magari lo vediamo anche meglio dopo e vi spiego perché. Però nello specifico, quando si cerca proprio il contatto con l'animale fisico, l'animale è come se fosse attratto dalle nostre parti. E in un certo senso Mary dice la connessione avviene quando gli pare a loro, perché poi sono loro che ti scelgono anche, no? La connessione che loro instaurano con noi, che per loro è automatica perché loro vivono il qui ed ora, cioè non hanno come noi l'aspettativa, il retro, il futuro, la visione, la vita fuori dal tempo che ci toglie, cioè come quando noi viviamo fuori dal tempo è come se una parte di noi uscisse proprio, si staccasse proprio da noi, da chi siamo noi, da noi anima, e quindi perdiamo poi fondamentalmente la presenza. E il rapporto con l'animale, secondo me, invece richiede molta presenza. Se noi ritorniamo ai nostri sensi, è come se ritornassimo un po' alla nostra parte più animale, che ci permette di trovare connessione con gli animali, con chi ancora ha quel lato più selvatico.
bypassare tutto quello che è mente, tutto quello che è sovrastrutture che noi umani abbiamo e l'animale non ha. Un altro aggancio che mi dai per dire appunto, per ritornare anche al discorso della natura, cioè quando noi siamo nel qui ed ora, nella presenza, che io amo chiamare radicamento perché è proprio la parola che secondo me è più incisiva di tutte, che fa capire cosa significa essere nel qui ed ora. Quando siamo lì nel nostro radicamento è come se attivassimo la nostra parte selvatica, e nel momento in cui noi attiviamo quella parte lì riusciamo a instaurare connessioni selvatiche. Quindi per esempio la pratica del radicamento, quando noi facciamo gli eventi in presenza, la faccio fare sempre prima, ad esempio, della connessione con il bosco, quando entriamo a fare i rituali. Ci vuole il radicamento, perché altrimenti è difficile poter comprendere la risposta diciamo degli spiriti a cui ci rivolgiamo, che siano quelli del bosco, che siano quelli del luogo che ci ospita in generale. E anche quando facciamo, per esempio, l'ascolto delle piante per capire che cosa hanno da dirci, che messaggio hanno per noi, se non ci si radica prima è difficile accedere a quell'emanazione nostra selvatica, che legge l'emanazione selvatica della pianta. Che significato diamo agli incontri con gli animali, quindi il rapporto con questi spiriti che si palesano a noi, anche spiriti incarnati, quindi vado a farmi la passeggiata e trovo l'animale X, come lo leggo? Lo leggo, non lo leggo? È roba per me, non è roba per me? Come lo identifico questa cosa?
Io, come dicevo prima, ho la fortuna di abitare in montagna, quindi la passeggiata quasi quotidiana in mezzo al bosco c'è, e non sempre ovviamente, ma capita di fare incontri con cervi, caprioli, volpi, tassi, un po' di tutto. E ho preso l'abitudine veramente di chiedermi cosa voleva trasmettermi quell'incontro, quindi magari provo a pensare a cosa associo a quell'animale, quali caratteristiche, e se in quel momento le ho o se invece sono quelle su cui devo magari più lavorare, e se sono in sintonia o no con quello che gli attribuisco. E magari ogni tanto anche arrivo a casa e continuo a pensarci, no? Dicendomi che l'ho visto e cosa voleva dirmi.
Come si fa a vederli? A vedere cosa abbiamo in comune?
Se posso, come faccio io, e poi ognuno ha il suo metodo, e non voglio andare avanti con i temi di stasera sugli animali sciamanici, ma avevo letto un libro che mi aveva piaciuto molto, perché non parlava solo degli animali sciamanici, ma sosteneva anche che ognuno di noi ha degli animali che ti accompagnano in determinati momenti della tua vita in cui tu hai bisogno di certe cose. Il lavoro, secondo me, è proprio molto di mente laterale, no? Cioè, tu cosa attribuisci a quell'animale? Magari non soffermarti su animali come i cinghiali quando c'è un'invasione, perché quello magari è più semplice da incontrare, no? Se però in passeggiata vai e trovi una cosa che non è così scontata, magari prova a chiederti, tu a quell'animale che caratteristiche associ? In te le ritrovi o no? Cosa ti scaturiscono dentro? Io uso un po' questo metodo.
Allora, Mary prima ha detto una cosa interessante, perché ha detto posso capire se c'è qualcosa che mi manca di quell'animale o no. Quindi, anche quando si incontra un animale che uno dice no, assolutamente, proprio non mi risuona assolutamente quell'animale con me, né fisicamente né proprio, anzi non, è un animale che non mi piace nemmeno, no? non mi interesserebbe nemmeno approfondirlo, ma è lì ed è quell'animale particolare che, cioè, magari è la prima volta nella vita che lo vedi. Io due domande me le farei. Io andrei a fare una bella ricerchina sul significato, innanzitutto sono molto pratica, quindi anche quando si lavora con gli animali sciamanici è difficile che invito le persone ad andare a cercare chissà quale simbologia esoterica, cioè prima vai a vedere che cacchio fa quell'animale durante la sua vita, cioè cosa mangia, dove vive, come si riproduce, se fa una vita di gruppo, una vita singola, cioè prova a capire proprio che tipo di vita fa quell'animale lì e che caratteristiche ti sta sta inviando, che messaggio ti invia. Magari ti sta mandando quel particolare messaggio che ti colpisce, anche solo leggendo la descrizione su un'enciclopedia. Forse quell'animale è lì per farmi vedere cosa mi manca, non che cosa ho già. Quando noi lavoriamo con l'animale, spesso arriva la sensazione del messaggio, che quel messaggio è per noi. Cioè, il messaggio è davvero per noi quando ci attira, quando ci scuote, quando c'è qualcosa che ci risuona.
Possiamo lavorare a livello sciamanico per la connessione con i nostri animali domestici.
Ma secondo me sì, assolutamente. Cioè, lavoro spirituale, lavoro sottile, è un lavoro nel quale tu poi subito hai una risposta. Cioè, se è no, è no, lo vedi subito. Quindi, se l'animale non ti fa passare, lo capisci immediatamente. Quindi ti fermi e finisci lì l'esperienza. Se invece l'animale si apre perché magari c'è una qualche connessione da esplorare, probabilmente scopri di più e vai alla connessione proprio spirituale con quell'animale, e penso che sia esattamente come succede con appunto con l'animale sciamanico, no? Una cosa interessante era l'aspetto del, io sono molto legata a questa parte, diciamo, della storia delle streghe, la connessione con gli animali, nella loro essenza, tanto che la strega si trasformava nell'animale, la strega prendeva l'essenza di quell'animale, no? E quindi non c'era quasi non c'era la connessione, la ricerca, cioè il viaggio sciamanico per incontrare lo spirito dell'animale, cioè quell'anima diventava l'animale, si incarnava, si manifestava come quell'animale, quindi dove è andata a finire tutta questa sapienza, tutta questa saggezza? Dove l'abbiamo lasciata?
Sta alla base un po' di quello che dicevi tu, di radicamento, e quindi il fatto di effettivamente essere presenti in quel momento, qui e ora, radicarsi invece vuol dire davvero riconnettersi, magari anche provare la sensazione effettivamente di trasformarsi.
Bello anche questo spunto che mi fa venire in mente quando spesso si ricerca l'animale sciamanico per capire che tipo di caratteristiche, diciamo, ha, si interpreta l'animale. Si prendono proprio le caratteristiche principali di quell'animale, ecco che è fondamentale conoscerlo in un certo senso, quindi la conoscenza fisica, proprio biologica dell'animale, secondo me è comunque parte del processo dello sciamanesimo. E interpretando, vestendo i panni di quell'animale, se ne può assumere anche le caratteristiche spirituali, e che è quello poi che facevano gli sciamani quando si vestivano con le pelli, con gli zoccoli, con le corna, no, del cervo, per dire, o con la pelle d'orso. Era per assimilare quella qualità di quell'animale. E probabilmente Giorgio ha dato un bello spunto, perché anche imitare i movimenti di un animale potrebbe essere indicativo di qualcosa che noi non, magari non facciamo. Una sensazione fisica che non è nostra, e quindi ci sblocca delle memorie, probabilmente. Ci aiuta a entrare in connessione con quella qualità.
Grazie per averci seguito fino a qui, spero che ti sia piaciuta la puntata, i temi trattati. Ti aspetto nella descrizione di questo podcast con tutti i link per accedere ai prossimi cerchi di studio e ti invito a lasciare il tuo commento, il tuo like e mi raccomando, segui il podcast.
Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. seme di strega che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri attende di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.